i parlamenti moderni lavorano per commissioni, le commissioni sono competenti per materie e possiamo vederlo collegandoci al sito, per esempio, della Camera. Il collegamento è quello che è. Ecco il sito della Camera, assemblea, commissioni, commissioni permanenti. Ecco l'elenco delle commissioni permanenti e il loro calendario. Come vedete, si riuniscono con una certa frequenza. Affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze, cultura, ambiente, trasporti, attività produttive, lavoro e affari sociali, agricoltura, politiche dell'Unione Europea. Queste sono le 14 commissioni competenti per materia, commissioni permanenti della Camera. Possiamo vedere quelle del Senato. Commissioni sono 14, affari costituzionali, giustizia, esteri, difesa, bilancio, finanze, istruzione, lavori pubblici, agricoltura, industria e così via. E se apriamo una di queste commissioni ci dice anche chi la presiede e quali sono i membri. E come vedete i membri sono targati per partito. Qual è la logica delle commissioni? La logica delle commissioni è che di fronte a una legislazione che è sempre molto complessa in una società moderna, bisogna avere corpi specializzati. Allora si suppone che nella commissione affari costituzionali ci sia gente che capisca qualcosa delle istituzioni. Andiamo a vedere, dentro ci troviamo Stefano Ceccanti che è un mio collega, ci troviamo anche Calderoli che non è un mio collega, ci troviamo gente di cui non ho mai sentito nominare, Quagliarello che è uno storico, sai che non so chi sia, l'ex sindaco, infausto sindaco di Bologna, ex assessore regionale, Vizzini che è uno che mastica di queste cose. Proviamo a vedere un'altra commissione a caso, prendiamo igiene e sanità, qui non conosco proprio nessuno, il che vuol dire che sono competenti, nel senso che molti di questi saranno medici, suppongo, no? Ignazio Marino, per esempio, è notoriamente un medico. Qual è la logica? La logica è di creare degli corpi che hanno sviluppato delle competenze di settore e seguono tutte le leggi che toccano quelle materie. Nel corso di una legislatura di 5 anni, anche se uno non è esperto di sanità, si faccia la sua esperienza, studi le cose, ma dopo 5 anni dovrebbe capire quasi tutto della sanità, come è organizzata, quali sono gli spazi di legislazione, come si intrecciano le competenze dello Stato con quelle delle regioni, questo ci si aspetta. Dietro alle commissioni ci sono poi staff tecnici, funzionari, generalmente sono funzionari anche piuttosto bravi, il concorso per entrare alla Camera o al Senato è un concorso difficilissimo, è proprio molto difficile, soprattutto se uno non c'ha santi in paradiso, se c'ha santi in paradiso tutto diventa più facile. E quelli sono organi che sono troppo vicini alla politica per non essere influenzati dai santi. E la cosa interessante è che la commissione è obbligatoria, cioè la legge non può mai essere votata dalla Camera, dal Senato, dall'Aula, cioè dal Plenum, se non ha prima passato una fase di esame in commissione. La commissione ha un esame, una funzione istruttoria. Alla fine di questa funzione istruttoria il disegno di legge può uscirne fortemente modificato, perché la commissione all'Aula presenterà una sua proposta votata a maggioranza. Dentro nella commissione, come anche nell'Aula, ci sono 3 letture fatidiche tre letture, che si chiudono con altrettanto votazioni. E la prima è una lettura preliminare, chiamiamola così. Un relatore nominato dal Presidente riferisce all'Aula dicendo: questo è un progetto di legge che non vale niente, propongo di cestinarlo. Oppure dice: questo è un progetto di legge molto interessante, propongo di andare avanti. Qui c'è una prima decisione, che è una decisione che apre la porta o chiude la porta per il passaggio successivo. Il passaggio successivo è questo: esame articolo per articolo. Ossia, articolo per articolo, si sentono le proposte di emendamento, si votano gli emendamenti e si vota il testo. E si va avanti articolo per articolo, fino alla fine della legge. Alla fine della legge c'è una votazione sul testo finale. La Commissione licenzia un testo e nomina un relatore. Questo relatore introduce i lavori dell'Aula. Siccome il testo è generalmente approvato a maggioranza, può esserci anche un testo di minoranza, ma c'è spesso una relazione di minoranza, per cui i relatori sono due, uno di maggioranza che illustra il lavoro fatto e quello di minoranza che spiega perché il lavoro fatto a lui non andava bene. Quando arriva in Aula si svolgono di nuovo le tre letture, il relatore introduce la discussione preliminare e poi si procede con le tre letture fino alla votazione del testo finale. Capite? È un meccanismo che è lungo, su questo non ci piove. È un meccanismo enormemente lungo e alquanto complesso, ma notate che questo è un meccanismo che si è sviluppato nella prassi parlamentare e poi è stato ripreso dai regolamenti, perché ha un suo aspetto di razionalità anche. Abbiamo un corpo specializzato e abbastanza agile, perché vedete che nella Commissione del Senato c'è un po' di gente, ma non tantissima gente. E questa gente come viene scelta? Questo non vi ho ancora detto. Questa scelta è espressione dei gruppi parlamentari. Le commissioni permanenti hanno una composizione proporzionale ai gruppi, per cui se il partito A ha il 20% dei senatori, in commissione i membri saranno 20% appartenenti a quel partito, ed è il partito a proporli, il presidente a nominarli, ma la scelta è del partito. Per cui è il partito che decide chi mette in commissione affari costituzionali o in commissione sanità. E la scelta dipende anche dalle competenze, perché per il partito è molto più intelligente mettere una persona che ne sa piuttosto di uno che non ne capisce niente. Questo è abbastanza ovvio. Però questi sono corpi tecnici, ma sono anche corpi costruiti con un criterio politico. Sono costruiti come fossero piccole proiezioni della Camera. Di conseguenza, quando il relatore di maggioranza va in aula, è probabile che sia il relatore che parla a nome della sua maggioranza che la maggioranza anche in aula. E quindi arriva in aula avendo fatto un'istruttoria e avendola approvata con quella che è lo schieramento politico che poi domina la maggioranza in aula. E questo facilita l'esame in aula. Che ci siano tre letture è abbastanza comprensibile, perché le tre letture significano che la discussione comincia con una prima scelta: merita o non merita andare avanti? Perché questo è un problema, è inutile perdere tempo. Mentre quello che è fondamentale è la discussione articolo per articolo. Perché lì ogni partito, ogni gruppo, ogni persona può proporre i suoi emendamenti e questi emendamenti vengono votati. E questo può essere anche un procedimento lunghissimo, sia in commissione che in aula, perché è evidente che Quanti più sono gli emendamenti, tanto più dura la discussione. C'è la possibilità di ostruzionismo. L'ostruzionismo è proprio il tentativo di dilatare al massimo i tempi per bloccare le scelte della maggioranza. L'ostruzionismo lo fa l'opposizione, lo fa la minoranza, per dare clamore, perché tutti ne parlano poi i giornali, e dare clamore alla discussione e anche rallentare la discussione. Notate che c'è una bella differenza tra ciò che si svolge in commissione e ciò che si svolge in aula. Perché le commissioni si riuniscono in aulette, queste aulette sono visibili dentro tramite soltanto, non c'è uno spazio per il pubblico, c'hanno soltanto telecamere, per cui se uno proprio vuole seguire deve mettersi in apposito stanzino a guardarsi il dibattito. Al contrario, il dibattito in aula è sempre pubblico, c'è il pubblico e c'è la televisione, c'è la radio, c'è la stampa. Per cui in commissione si riescono a raggiungere compromessi che spesso in aula non sarebbero raggiungibili. Ci si mette d'accordo in commissione perché si è abbastanza fuori dai riflettori e quindi si possono trovare le mediazioni. L'opposizione può fare ostruzionismo invece in aula, perché in aula, essendoci la stampa, l'ostruzionismo dell'opposizione che mette all'ordine del giorno migliaia di emendamenti fa sì che tutti ne parlino e si capisce quali sono le ragioni dell'opposizione contro il progetto della maggioranza. Questa mosca comincia veramente a essere fastidiosa. E i regolamenti parlamentari hanno norme di ghigliottine, soprattutto le modifiche degli ultimi tempi, che non sono recentissime, consentono in fase di programmazione dei lavori della Camera di dire: su questa legge il dibattito occuperà X ore, X giorni, per cui alle ore 18 del giorno totale tali il Presidente dichiarerà chiusa la discussione e passerà il voto, il che dà certezza ai tempi di elaborazione di una legge, se si vuole, ma ovviamente a sacrificio del dibattito. È uno strumento, la ghigliottina, di lotta contro l'ostruzionismo. Se vi interessano queste cose, seguite il corso di diritto parlamentare, che non tengo io. E per cui non sto facendomi pubblicità, mancherebbe. Che cosa c'è di interessante in tutto questo? Che ovviamente il meccanismo è un meccanismo lungo e complicato. Lungo e complicato nel senso che la Commissione deve avere il tempo per fare le sue attività istruttorie e l'Aula deve avere il tempo per avere una discussione che sia decente. Ma ormai tutto deve svolgersi in fretta e quindi questi tempi di dilatazione della discussione sono considerati una perdita di tempo. È una grande fesseria, naturalmente, perché che un progetto di legge sia discusso mi sembra il minimo, se è un progetto di legge che ha una certa importanza. Però spesso questa lunghezza non è gradita al governo. Il governo vuole stringere, il governo ha un sacco di strumenti per far stringere la discussione, ultimo quello di porre la questione di fiducia, come già avevo detto, perché la questione di fiducia sul maxi emendamento interviene quando l'Aula sta navigando in questa fase, articolo per articolo, e siccome questa fase è la fase in cui viene fuori tutti i malumori, tutte le opinioni personali, i distinguo tra i partiti, gli sgambetti, gli ammiccamenti tra uno schieramento e l'altro, il governo a un certo punto può tranquillamente intervenire con un suo maxi emendamento che praticamente sostituisce il testo, articolo 1, articolo unico, dicendo: metto la fiducia su questo articolo, o me l'approvate o me ne vado a casa. E siccome l'approvazione avviene con voto per appello nominale, ogni deputato in aula deve alzarsi e dire voto sì, voto no, prendendosi le responsabilità. Questo è il meccanismo più potente che emana il governo, che è una strozzatura del dibattito parlamentare. In realtà il nostro Costituente aveva previsto un altro meccanismo, che è stato un regalo del fascismo, cioè esisteva già prima nelle procedure pseudo-parlamentari del fascismo. E cioè questo. Il regolamento della Camera può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Cioè c'è la possibilità di deferire, di incaricare la commissione permanente a svolgere tutte le fasi del procedimento legislativo. In sostanza la deliberazione della Camera avviene tutta in commissione, tramite queste tre letture. Dopodiché l'Aula viene pretermessa, viene esclusa. Si affida all'approvazione di una legge da commissione, vuol dire che la commissione decide per l'Aula, che risparmia una lunghissima discussione in Aula, per cui un sistema altamente velocizzato. Dice però la Costituzione, anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Ecco, la Camera decide, il Presidente, se non voglio entrare nei particolari del diritto parlamentare che è estremamente complicato, ma diciamo il Parlamento, il Presidente con sostanziale accordo dell'Aula, perché è una decisione che può essere bloccata, decide di incaricare la Commissione a votare una certa legge e incarica la Camera. La Camera svolge le sue tre letture, alla fine approva un testo e quello passa direttamente all'altra Camera, che ovviamente è libera di scegliere questo procedimento adottando un altro. La cosa interessante è che fino all'ultimo una minoranza della Camera, della Commissione o una minoranza dell'Aula, 10% della, un quinto, il 10% della Camera o il 20%, un quinto della Commissione, possono chiedere di ritornare al procedimento ordinario, cioè di interrompere il procedimento per commissione deliberante e ritornare alla normale procedura decisionale. E lo può chiedere anche il governo. Il governo di solito non c'è il potere di intromettersi nelle decisioni delle Camere interne, ma in questo caso sì, perché il governo c'ha un suo interesse a tornare al procedimento normale. Per esempio perché in commissione non può porre la questione di fiducia, che può porre solo di fronte all'Aula. E di conseguenza il procedimento speciale impedisce al governo di usare questa sua pesante carta che porre la questione di fiducia e quindi bloccare una decisione che non gli piace e imporre una decisione che gli piace. Il diritto parlamentare è estremamente complicato e i regolamenti parlamentari sono una parte delle norme che vengono applicate e sono a loro volta corpi normativi piuttosto complicati. Quello che mi interessa è che il procedimento non è monolitico, ci sono varie vie, varie scelte possibili nello svolgere il procedimento e queste sono considerate questioni interne, scelte interne delle Camere, su cui nessuno può sindacare. Che una Camera decida di allungare i tempi, restringere i tempi, scegliere vie brevi e veloci come la Commissione deliberante, sono scelte sovrane, non discutibili, di ogni Camera e non influenzano neppure l'altra Camera. La norma costituzionale dice che ci sono alcune leggi che non possono essere affidate alla procedura speciale, alla procedura veloce della Commissione deliberante, e poi ci dice l'altra cosa, che la Camera scelga pure il suo procedimento, ma l'importante è che le due Camere alla fine abbiano lo stesso testo deliberato. Il controllo su questo lo svolge il Presidente della Repubblica. In fase di promulgazione. Il Presidente della Repubblica promulga le leggi e promulga le leggi attestando e verificando che le due Camere abbiano deliberato lo stesso testo. Il Presidente della Repubblica in un sistema di governo come il nostro non ha potere di veto, come aveva Sua Maestà nello Statuto Albertino e come c'ha il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti. Non partecipa al procedimento legislativo. Il procedimento legislativo si svolge qui, nella deliberazione. La promulgazione, qualcuno la definisce anche un atto notarile, però il Presidente della Repubblica fa il lavoro che dovrebbe fare un bravo notaio, non soltanto verificare che tu ti chiami così e che c'è il documento in ordine, ma anche verificare che il testo che tu presenti, che so io di contratto, di preliminare, di compravendita e così via, non sia sbagliato. Lo fa perfino il notaio e lo fa anche il Presidente della Repubblica, che poi tanto notaio non è nel nostro ordinamento. Il Presidente della Repubblica, se rileva dei vizi o ha delle perplessità che possono arrivare anche nel merito della legge, la può rinviare alle Camere. C'è uno strumento specifico, previsto dalla Costituzione, che è il messaggio motivato. Le Camere rimandano un testo, lui lo rimanda alle Camere con un messaggio motivato, dicendo i motivi per cui ritiene che quel testo non sia da promulgare. Questo è l'unico potere che c'è il Presidente della Repubblica ed è un potere che esercita discrezionalmente. Non c'è un modo per definire i limiti di questo potere, se non svolgendo un quadro complessivo della teoria del Presidente della Repubblica, che non è il caso che io qui vi propini. Il Presidente della Repubblica nel nostro forma di governo è un organo che è come uno degli angoli di un triangolo. La sua larghezza e il suo grado, si chiamano gradi quelli degli angoli, mi confermate? Grazie. Il grado del Presidente della Repubblica, cioè quanto lui incida nella figura del triangolo, dipende dagli altri due angoli. Gli altri due angoli sono il Parlamento e il Governo. Si possono usare tante metafore, quella del notaio una e l'altra quella dell'arbitro. L'arbitro di una partita di calcio svolge funzioni non facilmente definibili, perché dipende anche come si svolge la partita. Se la partita si svolge correttamente, l'arbitro non fa niente, fischia ogni tanto e manda tutti a prendere un tè, come dicono i brillanti cronisti sportivi. Se invece la partita diventa una rissa, caspita, l'arbitro è parte in gioco, può anche determinare la partita. Dipende moltissimo da come si svolge il gioco. E così è anche nella forma di governo nostra. In questo momento Napolitano sta svolgendo una funzione pesantemente nel gioco, ma questo non dipende dal suo carattere esuberante, che insomma non mi sembra, ecco, né della sua volontà di farsi una posizione, perché l'unica posizione che può ambire è leggermente orizzontale. Non ha nulla da chiedere, no? Sta svolgendo il suo ruolo cercando di capire come tenere insieme gli altri due angoli, che in questo paese in questo momento non è facile. Un governo cosiddetto tecnico, con una maggioranza che fino all'altro giorno si malediva la mamma ogni giorno, è difficile tenere insieme, e questo naturalmente lo sovrappone, lo carica di responsabilità. Può rinviare le leggi? Certo, le può rinviare, c'è scritto in Costituzione. Per quali motivi? I motivi sono dei motivi che deve valutare lui. Tendenzialmente sono per dei vizi di costituzionalità, anche se i vizi di costituzionalità vengono rilevati dalla Corte, oppure anche per vizi di buon gusto. Cioè, se oggi il Parlamento facesse una legge che raddoppia l'indennità dei parlamentari, non sarebbe un atto iniziato. La Costituzione dice che sono stabiliti per legge. ma state pur sicuro che Napolitano gli direbbe: ma scusate, ma che faccia avete? E glieli manderebbe indietro con un messaggio leggermente critico. Ne ha il potere? Certo, è la sua funzione. Non è definibile in maniera precisa il potere che svolge il Presidente della Repubblica. Quello che invece ci dice la Costituzione è che questo potere lo può svolgere solo una volta. Per cui la volta dopo le Camere riapprovano la legge, non c'è nessun aggravio di votazione, di procedure. Per cui possono semplicemente riapprovare nell'arco di un giorno la stessa legge e il Presidente è tenuto a promulgarla. Per cui vedete che è un tipo di controllo estremamente tenue. È la forma più debole dei controlli di diritto pubblico, no? Un controllo con richiesta di riesame. Io non ti posso bloccare dicendo tu non esci vestito così. Quello che posso dire è: guardati un momento allo specchio, dopodiché se ti piaci esci pure così, ma quello che ti posso dire è che avrei qualcosa da criticarti al tuo modo di vestire. E così il Presidente può dirlo di un disegno di legge. Ci sono alcuni motivi che mi lasciano perplesso, che sono di incostituzionalità, di inopportunità, di contraddizione con la cosa che hai fatto il giorno prima. Questi sono messaggi che il Presidente della Repubblica rende pubblici, perché sono messaggi motivati, indirizzati da un'istituzione all'altra. Mentre, forse vi ricordate, quando lo dicevo forse ieri sera, sì, il Presidente della Repubblica ha una funzione di controllo sui disegni di legge presentati dal Governo. Nel senso che quando il Governo presenta un disegno di legge, il Presidente della Repubblica lo deve autorizzare e di conseguenza può anche bloccare, può anche negare l'autorizzazione. Ma questi rapporti tra Presidente e Governo non sono pubblici. Molti di questi non vengono neanche conosciuti. Uno dei primi lavori che mi fecero fare all'università dopo il laureato era commentare un documento, una lettera mandata dal Presidente del Governo. Il Presidente aveva negato l'autorizzazione a un disegno di legge perché sconvolgeva il quadro appena assestato dei poteri delle regioni, e la difficoltà non era commentarlo, era commentarlo senza conoscerlo, perché non potevo dire di averlo conosciuto, perché era un atto riservato. Girava tranquillamente sui tavoli di tutti, no? Ma è ufficialmente un atto riservato, nel senso che l'autorizzazione del disegno di legge appartiene a una collaborazione abbastanza informale tra il Governo e il Presidente della Repubblica, che resta informale, salvo che non si abbia un Presidente del Consiglio dei Ministri starnazzante che poi protesta, batte i pugni, rilascia interviste, eccetera. Ma in genere questo non succede. Invece, quando il Presidente della Repubblica rinvia una legge, lo fa con un atto pubblico, anche perché, così come è stata pubblica la discussione della legge in aula, deve essere pubblica la censura di quella legge da parte del Capo dello Stato. Però è una chance che può usare esclusivamente una volta in relazione a quella legge. Si dice: ne siamo sicuri che solo una volta? Mettiamo che sia una legge liberticida che minaccia il colpo di Stato. Ora, che il colpo di Stato si faccia per legge lo vedo un po' difficile. Sta di fatto che il Presidente della Repubblica è garante, e può essere anche garante fino al limite del sacrificio personale, come Salvador Allende ci ha insegnato, no? Colpo di Stato in Cile. E il Presidente della Repubblica forse può anche rinviare la seconda volta una legge, dire: io questa legge non la firmo. Il re Baldovino di Belgio, e di fronte alla legge approvata dal Parlamento sull'aborto, essendo lui cattolico piuttosto osservante, abdicò, anzi sospese se stesso, fece firmare la legge da un altro e poi riprese i suoi poteri. Gesto simbolico. Il Presidente della Repubblica non c'ha da fare gesti simbolici. Se una legge ritiene che sia una legge che non deve passare, deve opporsi forse anche la seconda volta, e rischia, perché non è affatto vero che il Presidente della Repubblica sia del tutto immune da responsabilità. Presidente della Repubblica ha responsabilità penale per due reati specifici, alto tradimento e attentato alla Costituzione. Se il Presidente della Repubblica rinvia la legge la seconda volta, potrebbe subire un impeachment, una messa in stato d'accusa, per violazione della Costituzione. Perché la Costituzione dice che lui la seconda volta deve promulgarla, non può rinviarla solo una volta. Per cui sarebbe chiaramente un comportamento contro Costituzione, che potrebbe portare anche a un suo processo e condanna. Ma è un elemento di resistenza che al Presidente della Repubblica forse si può anche chiedere a tutela della costituzionalità del sistema. Bene, allora vi metto sul sito un paio di altre slide, se riesco a farle questi giorni, e qualche maggiore informazione sulle parti da studiare per chi le vuole studiare durante il weekend.